apriamo questa serata dei sette lunedì in un modo un po' insolito. Potrei anche dire che nel clima carnevalesco abbiamo pensato di fare uno scherzo ai nostri amici e partecipanti, perché come vedete la sedia del relatore è vuota. Ma niente paura, è in arrivo. Riccardo Moro, essendo anche impegnato a livello romano, come consulente della conferenza episcopale e delegato in diversi organismi che si occupano dei temi del debito internazionale, della solidarietà tra i popoli, è atterrato in arrivo da Roma soltanto intorno alle 8:30 all'Inate, e quindi lo stiamo aspettando. Sappiamo che è in macchina e che il suo arrivo è questione di minuti. Non dobbiamo fare un riempitivo dell'attesa, ma ci piaceva collegare la serata che stiamo introducendo con il tema dei sette lunedì di quest'anno: emergenze, minacce e speranze per l'uomo del XXI secolo. Certamente la globalizzazione è una di queste, e cercherò poi di spiegare in che senso è una risorsa, un'opportunità, una minaccia per l'uomo d'oggi. Vorrei però, prima di introdurre il tema di questa serata, dare la parola a Don Cesare Massa per una presentazione più complessiva del senso di questa edizione dei sette lunedì. L'altra volta con Monsignor Monari abbiamo avuto una prolusione che ci ha introdotto sul tema dei segni dei tempi, del loro significato teologico, della storia di questa espressione, del suo fondamento conciliare. Vogliamo questa sera cercare di spiegare perché abbiamo scelto questi tra i possibili eventi del nostro tempo come indicativi di segni che interrogano la coscienza credente. E allora a Don Cesare Massa, nostro assistente ecclesiastico, la parola per questa introduzione.
Sì, è un po' la storia di questo titolo e di questa impostazione sulle emergenze. Dobbiamo dire che prima di arrivare lì e prima dell'11 settembre, con quello che è successo, parlando tra di noi e con l'arcivescovo, pensavamo di dare più o meno un tema che andasse sulla storia della Chiesa. Poiché diciamo sempre che noi cattolici, noi cristiani, non siamo troppo informati sulle vicende, non soltanto lontane, ma anche quelle più prossime, che giocano anche sulla vita del nostro presente, sembrava, formulati sette temi abbastanza, mi sembrava, interessanti, presentati all'arcivescovo, che potessero essere una buona occasione per un inoltro in questa direzione. Oppure l'arcivescovo diceva: facciamo una volta, e potrebbe essere per il prossimo anno, poiché c'è persino un'assonanza con le emergenze, facciamo un corso sulle esperienze. Poi è venuto questo 11 settembre con il disastro, il lutto che tutti conosciamo, che abbiamo visto e che conosciamo. Allora, il colore stesso, oltre che la tematica, il colore stesso della ricerca che abbiamo fatto è andata su questo tema, che per certi aspetti ha avuto bisogno di un sottotitolo, perché dire emergenze voleva dire qualcosa di pericoloso, di doloroso, di difficile. In effetti era anche un po' così. Mi consentite di dire che nei giorni dopo l'11 di settembre, anche dicendo il breviario, leggendo i salmi, certe espressioni prendevano una colorazione particolare che magari avevamo recitato quante volte, ma senza andare al profondo. Per esempio, là dove si dice in un salmo, quando le fondamenta del mondo sono state scosse, il giusto cosa potrà fare? E possiamo ben dire, non è il fondamento del mondo, ma certamente è il fondamento della politica mondiale, sono gli Stati Uniti d'America. Un attentato di questo genere poteva richiamare certamente a questa espressione, tant'è che io credo tutti, dai politici ai pastori, ai cristiani, si sono interrogati su questa vicenda spaventosa. Che cosa può dire il giusto? Che cosa può fare il giusto di fronte ad una cosa enorme di questo genere qui, scoprendo anche, come dice un altro salmo, gli angoli della terra sono covi di violenza. E cioè scoprire che nel mondo, lo si sapeva, il mistero d'iniquità è all'opera, lo si sa, ma scoprire tale qualità, tensione di rabbia, di odio, da interrogarsi, ma come mai, ma perché tanto, da indurre un esame di coscienza, la scoperta della rabbia e la scoperta della fragilità, della ricchezza e della sicurezza secondo l'intelligenza umana. Scoprire la politica, una politica senza cuore, e gli esiti di una politica senza cuore. Una politica tutta tesa precipuamente all'economico, e dove anche l'uomo ricco e potente si è come impoverito dentro. Queste le riflessioni dopo l'11 settembre, più o meno, erano queste, non potevano che essere queste. Allora, che cosa fare per poter chiarire a noi stessi, per poter capire meglio, anche per poterci impegnare meglio, per scegliere l'orizzonte giusto? Allora sono venute fuori queste cinque emergenze che stanno dentro, potremmo dire, stanno dentro a una sorta di inclusione teologica. La prima l'abbiamo ascoltata con Monsignor Bonari, l'ultima sarà con quest'altro vescovo autorevole, che è Monsignor Giuseppe Bettori, segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Dunque, cinque emergenze che sono, almeno credo di dire, per me è stato così, cinque sorprese. Io leggo abbastanza giornali, penso tre quotidiani ogni giorno, sono abbonato a moltissime riviste, che leggo anche, non tutto, quello che mi interessa, ma devo dire che per esempio questa faccenda della globalizzazione mi ha sorpreso. Possibile che non abbia mai sentito parlare della globalizzazione fino a questa vicenda, anche qui dolorosa e per certi aspetti interessante, del G8 di Genova. Dovevamo aspettare queste immagini alla televisione per capire una mobilitazione planetaria, per capire una somma di problemi di ordine economico. Purtroppo io, i giornali che leggo, recano sì le parti economiche e finanziarie, io non capisco niente di questo. Ma da allora ho capito che questa è una grossa emergenza, questa della globalizzazione, che è una sorpresa l'impegno che ho visto passare attraverso le schermate della televisione. Ma al di là di questo capisco che ci sono dei problemi che ci toccano, che toccano la cristianità, che toccano tutti gli uomini. Collegato con la globalizzazione c'è questo problema dell'Islam. Allora, io al liceo dedicavo al capitolo dell'Islam almeno una dozzina di ore, però no, allora era un argomento, era un tema come poteva essere la riforma gregoriana o la rivoluzione francese, ma ora l'Islam diventa un problema vitale. Non si può, le librerie hanno cominciato a sfornare libri sul Corano, sull'Islam, diventa più che un argomento, diventa un elemento della storia presente e forse anche della futura. Sì, anche l'11 settembre ha provocato, credo, un incentivo al dialogo interreligioso nel dichiarare, tante volte anche dal Papa Giovanni Paolo II, che noi non possiamo entrare in un conflitto religioso, che il nome di Dio è la pace, non è i discepoli di un maestro che ha detto amate i vostri nemici non possono entrare in nessun scontro religioso. Allora anche il problema dell'Islam, ecco qui il secondo tema che è collegato con la globalizzazione, almeno per i fatti che abbiamo visto. E terzo, la risposta a questo atto di terrorismo che è la guerra. L'arcivescovo lo ha detto più volte anche in cattedrale, ci sono delle guerre nascoste, ci sono delle guerre in tante parti del mondo, i giornali non ne parlano, non lo sappiamo, ma milioni di persone in Africa per esempio muoiono, sono morte a causa della guerra. Allora anche questo tema è importante e lo abbiamo collocato dentro le emergenze maggiori in questo nostro ciclo. Poi ci sono altri due temi che forse sono meno emergenti, ma che sono il clima che respiriamo. Il primo è quello dell'emergenza indicata così del nichilismo, che è affidato al professor Claudio Ciancio della Facoltà di Filosofia di Vercelli. E anche qui, al di là di queste parole, inismo, nichilismo, danno un po' un significato un po' elitario, ma è la mentalità che noi si respira, la caduta dei parametri etici sul senso della vita, aborto, eutanasia, sull'uso della sessualità, sul traffico dei medicinali, sullo sfruttamento della terra, sul dovere della giustizia, sull'osservanza delle leggi, e in tante parti del mondo l'oppressione dei poveri, gli egoismi politici o nazionalistici o regionalistici. Allora tutto questo ci mette di fronte ad una filosofia e una mentalità del nulla, del non senso. Allora abbiamo chiesto ad un filosofo, dopo aver interpellato i due teologi, l'economista e, come dirò, il pubblicista, un filosofo. E in ultimo, collegato con questo, il titolo relativo al declino della cristianità e aumento della fede, anche questo con un punto interrogativo. Perché crediamo che, lo sentiamo da varie parti, anche autorevolmente, che la cristianità come regime culturale o politico è in declino pressoché ovunque, ma è dato di riscontrare invece un aumento di consapevolezza nella vita di fede presso molti orizzonti. E la cosa è un po' parere contraddittoria, ma in generale in questo momento si ricava un po' questo, una disaffezione di ogni fatto religioso, e questo emerge soprattutto nel mondo giovanile delle grandi aree metropolitane, nelle zone di quanti provengono dalle ideologie più militanti, dai ceti colti, particolarmente gelosi di una cultura che si gloria di aver dato costruzione della società laica presente, oppure dalla grande massa che proviene dalla borghesia medio-alta di recente arricchimento. Questo fenomeno di disaffezione è sotto gli occhi di tutti e certamente rappresenta una tentazione di sconforto per molti e di angoscia anche per chi ha potuto citare la misteriosa interrogazione di Gesù: quando ritornerà il figlio dell'uomo, troverà ancora la fede sulla terra? Tuttavia, su questo sfondo si delineano primi piani di altro segno: il recupero del senso religioso di fronte allo spettacolo della decomposizione del tessuto umano in campo etico e politico, il senso di impotenza di fronte alla enormità delle sciagure di ogni tipo che muove alcuni forse al rifiuto di Dio, ma altri, molti altri, alla preghiera. La mobilitazione spontanea di masse giovanili di tutte le provenienze in favore dei grandi ideali umani della pace, della giustizia, della libertà. L'evidenza massiva delle nuove e antiche espressioni devozionali, l'irradiazione delle piccole comunità che si sviluppa a livello mondiale sotto le sigle di vari movimenti sull'onda del Concilio, come pure il ruolo pubblico assunto in questi ultimi decenni dalla gerarchia della Chiesa. Questo rientra, secondo me, dentro quello che attendiamo dalla meditazione che Piero Stefani ci farà su questo tema, su cristianità e fede. Tutto questo, ho già detto, per chiarire, per capire, per tentare qualcosa, quantomeno tentare di dare una voce e un'intelligenza di speranza a tutti noi. Infatti tutto questo diciamo aspettando anche che i due vescovi, il nostro vescovo e Monsignor Bettori, alla fine ci indichino che cosa dobbiamo fare, o meglio, cosa dobbiamo diventare, forse diventare più cristiani. Detto questo, vorrei fare un breve riferimento sul segno dei tempi. Io non lo so se da queste emergenze è possibile trarre qualche indicazione di lettura sui segni dei tempi. Non lo so, preferisco dire esigenze, emergenze, esigenze. E certamente una esigenza che emerge, che emergerà, è questa globalizzazione della fraternità. È, come dire, la civiltà del convivere. Dovremmo imparare a convivere. Anche lo stesso dialogo interreligioso ci deve dettare un nuovo modo di porci davanti ai non cristiani. E poi l'impegno per la pace. Sull'intervento degli stati, io spero che ce ne parlino stasera e Maurizio Ambrosini e Riccardo Borgo. Vi ringrazio dell'attenzione.